Bene, grazie al professor Brescia per l'invito e anche per le parole di introduzione. Naturalmente ben trovati a tutti. Allora, per dire qualcosa sul tema delle invettive nella commedia, è un tema abbastanza centrale, nel senso che Dante vi fa ricorso molto spesso, occorre forse fare due premesse generali. La prima sul senso della commedia e la seconda
invece sullo stile che Dante adotta. Potremmo dire che la commedia è insieme il poema della oggettività e della soggettività. E mi spiego subito. È il poema della oggettività perché Dante rappresenta nel suo viaggio ultraterreno la realtà di questo mondo con le sue suddivisioni canoniche in inferno, purgatorio e paradiso. Ed è un poema della realtà anche perché la realtà esterna, in particolare quella storica, è riflessa in modo molto puntuale nelle pagine del poema. E Dante è fortemente radicato nel presente, al punto che alcuni personaggi di cui lui parla sono ancora vivi, non solo nel 1300, che è l'anno in cui Dante ambienta il suo viaggio, ma anche negli anni successivi in cui Dante è ancora vivo. Quindi un poema fortemente radicato nella realtà. E questo naturalmente comporta un forte coinvolgimento anche polemico di Dante. Ma dicevo anche è il poema della soggettività, perché Dante non si dimentica mai della sua personale vicenda, sia di anima che si stava perdendo nella selva oscura e che grazie all'intervento di Beatrice, naturalmente alla volontà divina, compia in sorte di compiere questo viaggio straordinario. Ma proprio nel momento in cui le realtà storiche si attenuano, si fanno lontane e la terra, per usare una celebre immagine dantesca, è una aiuola che ci fa tanto feroci, questa è l'immagine non inventata per la verità da Dante, ma che Dante usa in un canto del Paradiso, quando è nella costellazione dei Gemelli e vede dall'alto dei cieli la piccola terra e quindi condanna ancora di più le lotte che gli abitanti della terra fanno per contendersi un bene così apparente, così provvisorio. E Dante è presente nella sua soggettività nel Paradiso, perché il Paradiso, mi rivolgo in particolare a voi ragazzi di Quinta, è il canto che nella posizione centrale, per Dante la collocazione di un episodio non è mai casuale, visto che la commedia è attentamente calibrata, geometrico more, sui numeri e in particolare sulla distribuzione di questi numeri nelle tre cantiche, dicevo, al centro del Paradiso troviamo l'episodio di Cacciaguida, che è il momento in cui Dante saprà nei particolari qual è la sorte di Esule che lo attende, quella sorte che era stata adombrata, ma in modo vago, generico, come avviene tipicamente nelle profezie, da numerosi incontri che Dante aveva avuto sia nell'inferno sia nel purgatorio. La seconda premessa che volevo fare, la prima appunto ha la funzione di mostrare quanto l'invettiva sia legata ad una dimensione radicata nella realtà e radicata nella soggettività di Dante. La seconda premessa riguarda invece lo stile. Una delle novità linguistiche della commedia è la presenza di quello che Dante e il Medioevo chiamava stile comico, in un'accezione molto diversa dalla nostra. Stile comico non perché i temi e le situazioni della commedia facciano ridere, evidentemente, ma perché nella partizione medievale il comico rappresentava il polo basso, o comunque rappresentava la possibilità per il poeta di adoperare livelli bassi accanto ai livelli sublimi, quelli che, con terminologia d'epoca, rappresentavano lo stile tragico. Questa compresenza è naturalmente di tragico e di comico, è presente in tutta la commedia, ma come è intuibile, l'inferno abbonda della componente comica, fino al punto che nell'inferno si trovano le famose parolacce che usa Dante, e nel paradiso invece lo sforzo di rappresentare l'ineffabilità della visione di Dio spinge Dante allo stile tragico più alto. Non senza però che anche nel paradiso possano figurare momenti di stile comico, e questi momenti si trovano proprio nelle invettive, che, a differenza forse di quello che potremmo immaginarci, hanno uno spazio particolare nel paradiso, anche quando Dante si trova alle soglie dell'Empireo, e quindi il massimo distacco dal mondo e la massima concentrazione nella, sia pur momentanea, contemplazione del divino. Uno dei brani che ho inserito, messo in bocca a Beatrice, rappresenta proprio questa dimensione di forte presenza delle invettive, dell'indignazione anche nel paradiso. Le invettive della commedia sono tutte messe in bocca a Dante autor, cioè a Dante autore, qualche volta a Dante agens, come si dice, cioè al Dante personaggio. Solo una volta nell'Inferno c'è un'invettiva blasfema di Vanni Fucci contro Dio. Vanni Fucci è un ladro, fra l'altro autore di furti di arredi sacri, quindi con una aggravante nell'orizzonte medievale particolarmente grave, e fa un gesto osceno rivolto come sfida a Dio. E immediatamente le serpi che si trovano in quel girone, nel girone dei ladri, lo afferrano e lo inceneriscono. Questa è il crudele supplizio a cui sono sottoposti i ladri. Per il resto, però, a parte questo caso, è sempre Dante a pronunciarle. Gli oggetti delle invettive dantesche sono sostanzialmente due. Il primo è rappresentato dalle discordie civili, che è un tema a cui Dante, come sappiamo, è particolarmente sensibile. Il fatto che all'interno di coloro che una cerchia di mura serra ci siano discordie, naturalmente lui muove dalla esperienza così emblematica della Firenze dei bianchi e dei neri, dei guelfi e dei ghibellini, ma estende questa situazione alle altre città italiane, o a molte altre città italiane, per esempio a quelle della Marca Trivigiana, che viene deplorata nel nono del Paradiso. Discordie civili, da un lato, e corruzione della Chiesa. Dante, davvero cristiano, non fa nessuno sconto, se posso dir così, ai vertici del clero, a partire dal Papa. Per quanto riguarda il Papa, che nel 1300 era ancora vivo, sarebbe morto 2 anni dopo, cioè Bonifacio VIII, il Papa al quale Dante attribuisce anche precise responsabilità storiche in relazione al suo ingiusto esilio, immeritus exul, come si definisce, Bonifacio VIII è colpito in vari modi. Forse quello più clamoroso non è un'invettiva, ma è il canto dei simoniaci nell'inferno, XIX. I simoniaci sono religiosi, e in particolare papi, di papi si parla in questo canto, che hanno fatto commercio di cose sacre. E il nome si rifà ad un personaggio di cui si parla negli Atti degli Apostoli, Simone, che voleva comprare il dono di trasmettere la grazia dello Spirito Santo da San Pietro. I simoniaci, lo ricordo, sono puniti con un contrappasso che non potrebbe essere più evidente. Loro che hanno posto in alto beni terreni, denaro, potere, si trovano ora a testa in giù in una fossa e le fiamme lambiscono i loro piedi. Dante arriva in questo girone dei simoniaci e il Papa che si rende, il Papa che Dante incontra, non sapendo ancora chi è, si rende conto, pur non vedendo, che, perché alla testa è in giù, si rende conto che c'è un nuovo arrivato, il Papa è Niccolò III, e lo prende per Bonifacio VIII. Sei tu Giacosti ritto, Bonifazio, di molti anni mi mentì lo scritto. Sei già arrivato qui, Bonifacio, ma lo scritto, l'ideale scritto del futuro, di cui i dannati, come ricorderete, hanno percezione pur non conoscendo il presente, mi ha mentito, perché tu saresti dovuto venire tra un paio d'anni. Dante trova dunque modo di condannare Bonifacio VIII, di annunciare al mondo la sua condanna all'inferno nel girone dei simoniaci ancora prima che Bonifacio muoia. È una sottile perfidia, diciamo così, da parte di Dante. Ma vediamo allora le invettive, partendo proprio da quella che ho evocato poco fa a proposito dei simoniaci. La prima, l'inizio, del XIX canto dell'Inferno. O Simon Mago, o miseri seguaci, che le cose di Dio che di bontate devono essere spose, e voi rapaci per oro e per argento avvolterate. Or convien che per voi suoni la tromba, però che nella terza bolgia state. Allora, la tromba intanto è la tromba del banditore che girava nelle strade delle città medievali annunciando le condanne. Non c'era evidentemente il culto della privacy, tutt'altro. E qualche altra osservazione linguistica, anche se il testo è sufficientemente trasparente, una volta ricordato chi era questo Simon Mago, ma l'ho fatto poco fa. Deon è una forma antica per devono, ma è intuibile. Piuttosto vediamo al verso 3 questo E, che oggi sarebbe francamente sbagliato. O Simon Mago, che avvolterate, cioè contaminate, avvolterare è una variante antica di adulterare, e voi rapaci, non ci aspetteremmo un E. È un costrutto caratteristico della sintassi antica, a metà tra la subordinazione e la coordinazione, e c'è quindi una E, la congiunzione coordinativa per eccellenza, per collegare due proposizioni che non hanno un rapporto di coordinazione. L'oro e l'argento, non c'è bisogno di dirlo, rappresentano i valori materiali, il denaro. E or conviene, ricordiamo che conviene, convenire, è un verbo che useremmo anche noi, ma non nel senso in cui si usava, in cui lo usa, si usava nell'italiano antico, in cui lo usa Dante. Oggi conviene vuol dire è opportuno. Non mi conviene comprare ad un certo prezzo un determinato bene, cioè non è opportuno, non ritengo opportuno. E invece nell'italiano di Dante conviene ha il significato di è necessario, è ineluttabile. Qui si conviene lasciare ogni sospetto, ogni pietà, conviene che qui sia morta, ammonisce Virgilio all'inizio dell'inferno. Qui è assolutamente necessario che qualunque pietà tu possa avere per i dannati sia abbandonata. Dunque, una invettiva che colpisce, risalendo alle origini bibliche, l'iniziatore della corruzione nella Chiesa. Approfitto per ricordare, a proposito di papi nella Commedia, che gli unici due papi più o meno contemporanei a Dante, in realtà furono entrambi pontefici per un tempo molto ristretto, fra l'altro alla fine del secolo precedente, alla fine del 200, Dante li colloca nel purgatorio. Non c'è nessun papa beato nel paradiso. Si pensa che potrebbe essere tale Pietro Spano, Dante poteva identificarlo con un pontefice, ma non è probabile. Gli unici due espressamente dichiarati, presenti da Dante, sono Papa Martino, Goloso e Adriano V, Iracondo. Adriano V, fra l'altro, ha il compito anche di una serie di riflessioni utili per capire il linguaggio, l'ideologia politica di Dante, no? Due soli, Roma che il buon mondo feo soleva aver, no? L'imperatore, il papa, eccetera. Quanto a Martino IV, è una specie di figura quasi caricaturale, si trova viene comunque nominato nella cornice dei golosi, nel purgatorio, e di lui Dante ricorda che sconta per digiuno, espia attraverso il digiuno le anguille di Bolsena e la vernaccia. Si raccontava che questo papa si faceva venire dal lago di Bolsena, che conoscete, ma insomma che non era all'epoca molto vicino, è molto più facile andarci ora, non all'epoca, le anguille e il vino, il vitigno della vernaccia, anche oggi è un vino abbastanza pregiato. Dunque, quasi caricaturale questo papa dedito ai piaceri della gola. Ma appunto, dicevamo, Dante non fa nessuno sconto, tanto più ai papi che hanno una responsabilità evidentemente superiore. Il secondo esempio che ho selezionato, siamo nell'inferno ancora, al canto 26esimo, è invece un esempio in cui Dante, alla conclusione della sua visita, diciamo così, nel Bolgia dei Ladri, constata che molti di questi ladri sono fiorentini e rivolge un'invettiva a Firenze giocata sul sarcasmo. Godi, Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ale. e per l'inferno tuo nome si spande. È un sarcasmo che si articola su due livelli, perché Firenze era effettivamente, quando Dante scriveva questi versi, una città potente in Toscana, magari non per mare, perché si avviava da qualche decennio ad esserlo Pisa, pur essendo stata sconfitta da Genova nella battaglia della Meloria. Ma se Pisa non era più la potenza marinara di un tempo, ovviamente Firenze, per ovvie ragioni geografiche, non poteva esserlo mai. Però grande, come grande centro di potere mercantile, Firenze lo era indubbiamente. E però il fatto che il nome di Firenze si espanda nell'inferno, evidentemente, è un dato puramente negativo. Insomma, Dante fa due enunciazioni. La prima è vera, effettivamente Firenze è una grande potenza, ma Dante la legge in senso negativo, e la seconda evidentemente è già formalmente una valutazione negativa. Tra i ladron trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi vien vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Orranza in grande onore. Orranza è un provenzalismo, come sapete. Il provenzale è contato molto nella codificazione della prima lingua poetica. Quanto al ladrone non avrebbe bisogno di commenti, ma non voglio rinunciare a farvi notare che ladrone continua proprio l'accusativo del latino latro, latronis, latronem. Che cosa è accaduto però? Che ladrone è stato avvertito dai parlanti come un accrescitivo, perché one è il tipico suffisso italiano che serve a formare degli accrescitivi: gatto, gattone, palazzo, palazzone. E allora da ladrone si è avuta quella che si chiama una retroformazione, cioè ladro. Quindi noi oggi avvertiamo ladrone come un accrescitivo di ladro, ma all'epoca di Dante invece era proprio la parola referenziale per indicare il ladro. E i ladri, che peraltro sono puniti in modo tendenzialmente severo anche dal nostro codice penale, provate a leggervi l'articolo 624 e A del codice penale. Molti di voi, un certo numero di voi, penso, si scriverà, finito il liceo, a giurisprudenza. E comunque anche chi farà altre facoltà può fare questo piccolo e facile esercizio, soprattutto in rete. E guardate quanto anche oggi il reato di furto va soggetto ad una serie di circostanze aggravanti, per cui il reato è punito in modo relativamente grave rispetto ad altre fattispecie di reato, che magari sono punite con un minimo edittale, cioè con una pena minima prevista minore, ma hanno un numero di aggravanti più ridotto. Questa era naturalmente una parentesi. Per dirvi però che nel Medioevo il furto era punito in modo ancora più grave. In molte legislazioni si prevedeva, per esempio, che al ladro si tagliasse una mano, simbolo del suo reato. E non dimentichiamo che Firenze, come altre città del Medioevo toscano, è in un momento di grande espansione mercantile, e questo attentato alla proprietà è visto con particolare allarme. I ladri stessi nell'inferno sono puniti con un supplizio particolarmente grave, lo ricordavo prima, sono inceneriti da serpi che li mordono continuamente, e poi il corpo, diciamo, perlomeno l'anima nella sua apparenza corporea, si ricompone però vanno poi subito incontro ad una nuova puntura. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo di quel che prato, non ch'altri, t'agogna. Ma se un sogno che ho fatto verso il mattino c'era l'idea che i sogni fatti nell'ultima parte del sonno fossero sogni profetici. E quindi Dante qui fa lui una sorta di profezia. Prevedo che Firenze sarà presto punita delle sue malefatte. Tu ti renderai conto, proverai quello che Prato, la città più vicina a Firenze, città importante, lo ricordo, Prato si tende a sottovalutare, però non dimentichiamo che oggi la seconda città della Toscana come popolazione è una città anche con una forte impronta medievale. E Prato però sconta la sua vicinanza a Firenze perché è tra le prime città toscane che Firenze domina. E quindi Prato ha un particolare risentimento nei confronti di Firenze e desidera che Firenze faccia una brutta fine. Quindi tu, dice Dante, proverai ciò che Prato, e non solo Prato, molti altri centri della Toscana desiderano. E se già fosse, non saria per tempo. Così fossei, da che pur esser dee, che più mi graverà con più ma tempo. E se fossimo già arrivati alla distruzione di Firenze, non sarebbe avvenuto troppo presto. E così fosse, così avvenisse dal momento che è previsto. E poi abbiamo questo verso, che più mi graverà con più ma tempo, che si presta ad una doppia interpretazione, ad una doppia lettura. Potrebbe voler dire più mi peserà la rovina, la distruzione di Firenze, quanto più io sarò vecchio. Questa interpretazione ci rimanda a quel caratteristico rapporto di amore e odio nei confronti di Firenze che è proprio di Dante. Nel 25° canto del Paradiso c'è uno squarcio, un vero e proprio squarcio, come se si alzasse il sipario e la vicenda principale si interrompesse, perché Dante è interrogato in catechismo, potremmo dire, sulle tre virtù teologali. A un certo punto, però, nel 25° canto, Dante esprime un sogno impossibile. Semmai continga che il poema sacro al quale ha posto mano e cielo e terra e che m'ha fatto per più anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra dal bello vile ovio, dormì agnello, eccetera, eccetera, tornerò a Firenze incoronato poeta. Semmai accadrà che la gloria, i meriti che avrò conquistato scrivendo la commedia faranno sì che l'ingiusto esilio che mi è stato inflitto sarà cancellato. Sogno impossibile, perché nel 1315 gli ultimi canti del Paradiso sono stati scritti negli ultimi anni di vita, quindi questo 25° sarà stato scritto certamente dopo il 1315. Il comune di Firenze fa un'ultima offerta a Dante: torna qui, ma riconosciti colpevole. Dante è orgoglioso e convinto di essere innocente, di non essere colpevole di baratteria, rinuncia sdegnosamente a questa offerta. Il comune reagisce condannandolo definitivamente al rogo, ove mai osasse tornare a Firenze lui e i suoi familiari. Però questo sogno impossibile di Paradiso 25 ci dice quanto poi a Firenze Dante sia legato. Detto questo, però, questo verso si può interpretare anche in senso completamente diverso. questa punizione di Firenze mi peserà di più quanto più tardi avvenire, cioè sono così desideroso di vedere Firenze punita delle sue malefatte che quando avverrà sarà per me sempre troppo tardi. Permettetemi anche una osservazione linguistica a proposito del verbo attempare. È un caso in cui questo verbo sopravvive solo in un antico participio che oggi usiamo come aggettivo, attempato. Tutti sappiamo che cosa vuol dire attempato, però non lo usiamo più nelle altre forme. È uno dei tanti esempi che possiamo fare per osservare come la lingua di Dante non coincide, ovvio dirlo, con la lingua di oggi, ma oltre alla presenza di molte parole condivise ce ne sono altre che vivono solo per particolari accezioni. Parla, attacca Firenze nell'inferno, in Inferno 26, ma attacca anche Pisa in Inferno 33, che però forse non ho selezionato e quindi salto, ma ricordo comunque questa invettiva che è molto famosa perché chiude, suggella l'episodio del conte Ugolino, finito il quale Dante se la prende naturalmente con i pisani, il cui odio nei confronti di Ugolino, motivato secondo Dante dal tradimento da lui compiuto, si è esteso indebitamente ai figli e ai nipoti innocenti. Invece ho selezionato il brano dal sesto del Purgatorio, un sesto canto che, come tutti i sesti canti della commedia, è un canto politico. Il sesto dell'Inferno gravita su Firenze, il sesto del Paradiso per bocca di Giustiniano traccia un'ideale storia dai tempi di Enea fino ai tempi dell'impero, in una visione provvidenziale in cui la potenza di Roma e il suo ampio dominio sono frutto della volontà divina di favorire al massimo l'espansione del cristianesimo. Nel sesto del Purgatorio al centro è l'Italia del tempo. È il canto in cui si incontra Sordello. Sordello chiede, come molte anime del Purgatorio e dell'Inferno, chi siano i due personaggi, e Virgilio si presenta dicendo qual è la sua città, Mantova. A questo punto Sordello, anche lui mantovano, scopre questa comunanza di patria e dice: «O mantovano, io sono Sordello della tua terra», e si abbracciano. Questo spunto serve a Dante per condannare le lotte intestine in Italia e per condannare anche l'imperatore Alberto d'Asburgo, che trascura quello che Dante chiama il giardin degli imperi. I versi sono molto famosi. «Ahi, serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta, non donna di province, ma bordello». Forse l'unica cosa da commentare dal punto di vista linguistico è donna, che qui, conformemente al latino domina, vuol dire signora, non più signora delle province, le varie province dell'impero romano, ma bordello. E bordello non ha nessun bisogno di essere commentata, è chiaro, anche se noi oggi diremmo con lo stesso valore figurato casino piuttosto che bordello. E ostello è luogo, albergo, anche qui è una parola che si è precisata in un significato particolare. Molti di voi probabilmente sono già stati in qualche ostello della gioventù. Quell'anima gentil, cioè Sordello, fu così presta, così rapida, sol per lo dolce suon della sua terra, di fare al cittadin suo quivi festa. Sordello fu è stato immediato nel fare festa al suo concittadino. Dante, che pure ha, mostra nel De Vulgari Eloquenzi, nel suo trattato latino incompiuto sulla lingua, un chiaro senso della trasformazione delle lingue nel tempo, immagina invece che a distanza di secoli il latino Virgilio e il mantovano Sordello, poeta in lingua provenzale, sentano l'appartenenza ad una comune città. Ed ora in te non stanno senza guerra li vivi tuoi, e null'altro si rode, si combattono, si detestano di quei con muro e con una fossa serra, di coloro che sono chiusi dentro la stessa cerchia di mura. Cerca misera intorno delle prode le tue marine, e poi ti guarda in seno s'alcuna parte in te di pace gode. Anche qui non avrei bisogno di fare la parafrasi: le prode sono i litorali, e misero in italiano antico ha latinamente il significato di infelice, non quello di povero fino all'estremo limite della sopravvivenza. Che val perché ti racconciasse il freno Giustiniano se la sella è vuota? Sans'esso fora la vergogna meno. A che è giovata la grande riforma del diritto romano operata col corpus iuris da Giustiniano? A che vale che tu abbia delle leggi così articolate, così funzionali, se poi non c'è nessuno sulla sella di questo ideale cavallo per farle applicare, per governare? Se c'è, cioè, nell'ottica di Dante, un imperatore che non svolge il suo dovere. Hai gente che dovresti essere devota e lasciar seder Cesare in la sella, sebbene intendi ciò che Dio ti nota. Guarda come esta fiera è fatta fella per non esser corretta dagli sproni, poi che ponesti mano alla predella. Gente in genere, oppure specificamente gente di chiesa, sono possibili anche qui entrambe le interpretazioni, probabilmente gente di chiesa, visto che si dice dovrebbero essere concentrati gli uomini di chiesa nella loro devozione e non impedire, non ostacolare l'imperatore, rappresentato tradizionalmente col titolo di Cesar, che è alla base del resto del tedesco Kaiser e anche del russo Zar, che derivano proprio da Kaiser, così pronunciato nel latino classico. E dovresti lasciar sedere l'imperatore al suo posto. Guarda come questa fiera, questo cavallo imbizzarrito, è diventato inaffidabile, perché non è corretto, non è guidato dagli sproni. Una volta che tu, gente di chiesa o popolo in genere, comunque non l'imperatore, hai posto mano a quella parte della briglia che serve per guidare il cavallo. È naturalmente la teoria politica di Dante a cui alludevo prima. Ma arriviamo ora al paradiso con una invettiva dichiaratamente rivolta a Bonifacio VIII. Ed è un'invettiva particolarmente autorevole perché è messa in bocca a San Pietro. Siamo nel 27° del Paradiso. Questa invettiva mi interessa anche per farvi notare un voluto passaggio dallo stile sublime, dallo stile alto, tragico del Paradiso allo stile basso attraverso una parola molto marcata, che dà naturalmente più vigore all'indignazione di San Pietro. Quelli ch'usurpa in terra il luogo mio, il luogo mio, il luogo mio, che vaca nella presenza del figliuolo di Dio, fatta del cimitero mio cloaca, del sangue e della puzza, onde il perverso che cadde di quassù, laggiù si placa. Allora Bonifacio VIII usurpa, non nel senso canonico, perché Dante ci tiene a riconoscere in un altro luogo del Purgatorio la piena legittimità del ruolo di pontefice che Bonifacio svolge, quindi critica aspramente il re di Francia in relazione all'episodio passato alla storia come lo schiaffo di Anagni, ma lo usurpa nel senso spirituale, perché non rappresenta ciò che un papa, vicario di Cristo in terra, dovrebbe rappresentare. Dante ripete per tre volte, chiaro elemento di enfatizzazione, il luogo mio, trasformato da Bonifacio VIII in una cloaca, in una fogna, fatta di sangue, allude alle lotte che Bonifacio VIII intraprese contro signori rivali sparsi nel Lazio, e la puzza. Ecco, puzza è una parola bassa, non dico che sia una parolaccia, però certamente non è una parola elegante, e beh, una parola, aggiungo, che presenta una doppia Z, e Dante nel De Vulgare Eloquentia dà anche una serie di regole per scegliere le parole proprie dello stile tragico, e tra queste regole c'è di evitare le parole con doppia Z, ma soprattutto ha il significato che è molto forte. E Bonifacio quindi disonora il ruolo del papato, e per questo Lucifero, l'angelo ribelle, che è stato precipitato fino al fondo dell'inferno, ne gode. Dicevamo che le invettive si spingono alle soglie dell'impireo. Infatti l'ultimo esempio che vi propongo è un esempio molto meno noto degli altri. È un canto che normalmente non si studia a scuola, perché è inevitabile che a scuola si faccia una selezione. È però un'invettiva interessante, perché è messa in bocca a Beatrice, che se la prende con i predicatori, diremmo oggi, che si curano dell'immagine, cioè che si curano di avere successo di pubblico e non invece di trasmettere correttamente il Vangelo. E Dante mette in bocca questa invettiva ricorrendo ad uno stile comico fin dalla mossa iniziale. Non ha Fiorenza tanti lapi e bindi, quante si fatte favole, per anno si in Pergamo si gridan quinci e quindi. Le favole sono le chiacchiere, le fandonie che i predicatori infedeli spacciano dal pulpito, magari promettendo anche indulgenze indebite, quindi senza valore. Sì che le pecorelle, la tradizionale immagine per indicare appunto il gregge dei fedeli, sì che le pecorelle che non sanno tornano dal pasco pasciute di vento, e non le scusa non veder lor danno, invece di trarre nutrimento spirituale dalla predica, tornano pasciute di vento. Non disse Cristo al suo primo convento, al primo insieme di discepoli, agli apostoli, andate e predicate al mondo ciance, ma diede loro verace fondamento, e quel tanto sonò nelle sue guance, si cappugnar per accender la fede dell'Evangelio, fero, scudo e lance. E queste parole si impressero tanto nell'animo dei discepoli che per propagare il Vangelo furono disposti a combattere e a morire. Scudo e lance naturalmente ci rimandano ad un'immagine bellica. Ora si va con motti e con iscede. Iscede è forse la prima parola di queste letture che stiamo facendo oggi che non esiste oggi in italiano e che quindi merita una glossa. Sceda è, vuol dire, sceda vuol dire battuta di spirito, motto spiritoso, e motto è sostanzialmente un sinonimo. Ora si va a fare battute di spirito facendo la predica, pur di conquistare il plauso dei fedeli. A predicare, purché ben si rida, gonfia il cappuccio sta a indicare per metonimia il frate predicatore, e più non si richiede, si contenta di questo, si contenta del successo. Ma tale uccel nel becchetto si annida, l'allusione naturalmente al diavolo, che si nasconde nella punta del cappuccio, che se il vulgo il vedesse vederebbe la perdonanza in che il si confida, si renderebbe conto, se il volgo potesse rendersi conto della intrinseca perversità di queste prediche, della labilità di questa indulgenza che gli viene promessa. Per cui tanta stoltezza in terra crebbe che senza prova d'alcun testimonio ad ogni promission si correrebbe. La gente diventa stolta e qualunque promessa di indulgenza si faccia, la gente corre a lucrarla, come si dice. Di questo ingrassa il porco Sant'Antonio e altri assai, che sono ancor più porci, pagando di moneta senza conio. Beh, qui siamo nel pieno stile comico, ma qui forse è necessaria la parafrasi. Di questo i monaci antoniani, porco Sant'Antonio si può interpretare in due modi, o con una costruzione che si chiama in riferimento alle lingue gallo-romanze ca regime absolu, cioè porco di Sant'Antonio, dove porco allude alla rappresentazione tradizionale di Sant'Antonio Abate rappresentato nell'iconografia con un maialino che probabilmente allude al diavolo domato dal santo, ma potrebbe anche alludere al fatto che i monaci antoniani vivevano di carità e allevavano dei maiali che naturalmente scorrazzando nei paesi si nutrivano con facilità. Prima possibilità, quindi, il porco di Sant'Antonio, ma l'altra è Sant'Antonio soggetto ingrassa il porco. Allora, di questo, su questa fragile base, Sant'Antonio, vale a dire i monaci antoniani, ingrassano il porco, traggono cioè guadagno, da queste false prediche. E altri assai, che sono ancora più porci, ancora peggiori di loro, perché pagano di moneta falsa, cioè fanno promesse vane. Beh, porco è una parola molto forte, non c'è dubbio, porco in senso figurato. E infatti questo verso ha scandalizzato, è proprio il caso di dirlo, molti commentatori, antichi soprattutto. Uno di questi commentatori, un nome abbastanza noto, quello di Nicolò Tommaseo, ottocentesco, autore di un celeberrimo dizionario dei sinonimi. E Tommaseo bacchettava qui Dante, scrivendo: sono parole indegne sia di Beatrice sia del Paradiso. Ma sarebbe evidentemente una interpretazione molto angusta, molto riduttiva. Se Dante le usa è perché vuole dare particolare vigore a questa invettiva. Nel canto successivo, il trentesimo, siamo nell'Empireo, quindi in un contesto completamente diverso, ma Dante non rinuncia a condannare i mali sulla terra e non rinuncia a condannare la responsabilità dei religiosi, in questo caso non il Papa, ma un ordine religioso come gli antoniani, in questa corruzione del mondo. È un po' questo il compito che gli ha affidato, o che comunque gli ha ribadito, Cacciaguida qualche canto prima. lascia pur grattar, dov'è la rogna, denuncia tutto ciò che devi denunciare e non curarti se queste denunce ti susciteranno odi e risentimenti, peggio per chi si è macchiato di quelle colpe. Ecco, qui finisco e vi ringrazio per l'attenzione.